Buonasera, grazie di essere con noi. Secondo appuntamento quest'anno dei Sermones. È stata un po' un'avventura riuscire a riprenderli dopo la pandemia, ma ci siamo riusciti e direi stasera anche con una buona soddisfazione in questa città dove basta il minimo inconveniente per rimanere bloccati. Bravi che avete superato il drago del traffico e le altre mille insidie per essere con noi. Un grazie alla nostra graditissima ospite e che ci presenterà. Poi lui presenta chi è, ma non ha bisogno di presentazione e io l'ho ringraziata già di essere venuta, adesso mi imita dicendo ma chissà se mi merito un ringraziamento. Noi l'abbiamo ringraziata perché è venuta, poi alla fine la ringrazieremo o meno per quello che ci ha detto, va bene così? E una parola sola su Hildegarda, di cui non so quasi niente e quindi sono curioso di crescere nella conoscenza, ma la considero uno dei regali, tanti, ma uno dei ultimi regali che il grande Papa Benedetto ci ha fatto, di rimettere proprio sul candelabro, all'attenzione della Chiesa Universale, questa figura che sì, forse aveva già preso un po' di conoscenza, ma in un mondo più di eruditi o di curiosi e di studi particolari. Mentre il dirci, il presentarcela ufficialmente come dottore della Chiesa è veramente una cosa importante e noi l'abbiamo inserita molto volentieri in questa rassegna che abbiamo intitolato Testimoni, dove la testimonianza è la testimonianza di una fede pensata e di una fede vissuta da fratelli, sorelle, come noi, uomini e donne, da cui però forza di testimonianza ha passato i secoli e giunge a noi inalterata e forse ancora più forte, proprio perché purificata da quegli elementi della cronaca e se dopo tanti secoli siamo qui per sentire parlare di questa donna, beh, almeno anche ad un livello molto banale, la domanda di cosa c'è dietro ce la dobbiamo porre. E adesso siamo in attesa di scoprirlo. Grazie.
Allora, rimanendo sul tema Hildegarda, io ho conosciuto qualcosa di più di Santa Hildegarda qualche anno fa, proprio leggendo un articolo scritto da Annalisa per Aletea, che per chi non la conoscesse è un sito online, una rivista online che adesso temo abbia chiuso la sezione italiana. Vabbè, tagliamo pietoso bene, in silenzio, sono una decisione. Quindi, chi è Annalisa? Annalisa, io l'ho conosciuta come traduttrice di Chesterton, ha tradotto diverse opere di Chesterton, ha svolto diversi interventi anche su Dante, era venuta anche nella mia scuola al Mazzini, invitata da me a tenere un approfondimento sul tema della traduzione. È curatrice anche di alcuni podcast, tra cui mi piace ricordare l'ultimo che ha lanciato da poco, che è Mezzo Vuoto, giusto? Che è un podcast un po' così, dove lei lancia questa provocazione sul fatto che chi vede il bicchiere mezzo vuoto è un ottimista. Ecco, da buona cestertoniana le piace scompaginare i modi con cui noi siamo soliti guardare le cose, no? Guardare la realtà. E ha curato anche alcune mostre per il meeting, per quella di Chesterton, Chesterton, è stato sufficiente, enorme. E questa sera ci parla di Santa Hildegarda. Faccio un breve recap per chi non c'era, facciamo come nelle serie su Netflix, nelle puntate precedenti. Quindi, la volta scorsa Davide Gandini, che è una persona che chi non lo conosce, andatevelo a cercare, soprattutto andatevi ad ascoltare l'audio sul sito sul nostro sito di Oratorium, perché è disponibile l'audio della scorsa puntata, ci ha parlato di San Luigi Orione. E una delle cose che Davide ha detto su Don Orione è che Don Orione era capace di vedere l'invisibile. E cosa vuol dire vedere l'invisibile? Vuol dire che si vede quello che non è immediatamente sotto la nostra soglia di attenzione. Nel caso di Don Orione significa vedere gli invisibili, cioè quelli che normalmente non vengono visti. Oggi l'attività degli Orionini è principalmente volta all'ospitalità delle persone anziane o con vari tipi di disabilità, ma all'epoca, cioè nel 1933, quando Don Orione ha deciso di costruire il padrano a Genova, questa cosa qua era assolutamente fantascienza. Ecco, cioè oggi siamo pieni di RSA perché la società è cambiata, ma all'epoca quelle persone lì erano invisibili. Don Orione disse: chiunque ha un dolore, ecco, questa è la sua casa, no? Quindi questo è il tipo di intuizione, cioè il tipo di sguardo che Don Orione aveva. Quindi l'esercizio che vogliamo provare a fare, concentrandoci su questi testimoni questa sera su Hildegarda, è cercare di vedere come hanno interpretato le possibilità della loro esistenza queste persone, che cosa hanno visto. Cito la categoria della possibilità e l'altra volta ho citato la categoria dell'esperienza perché sono strettamente collegate. No, noi siamo abituati a ritenere che ciò che è possibile è semplicemente ciò che non si è ancora verificato, cioè come se fosse già scritto, no? È già lì, semplicemente non si vede ancora. In realtà questo significa vedere le cose come una sorta di successione necessaria, no? Ecco, siamo sui binari, le cose andranno in quel modo lì, come di solito leggiamo le biografie delle persone, cioè una traiettoria lungo la quale si va dritti, ok? Naturalmente in tutto questo il tema della libertà, il tema di cosa significa fare esperienza sparisce, cancellato dal tema del progetto e della costruzione di un progetto, ok? E non è precisamente forse quello che coglie il perché certe esistenze spiccano e fioriscono in un modo assolutamente imprevedibile e unico. E su questo tema vediamo adesso cosa ci racconta Annalisa dell'imprevedibilità e della straordinarietà dell'esistenza di Santa Hildegarda.
Grazie Fabio, mi hai lanciato una palla facile. Buonasera, ringrazio anch'io dell'invito di essere qui insieme a voi. Vi guardo, facciamo questa chiacchierata insieme, per cui i vostri volti mi aiuteranno a capire se sono complicata, se sono noiosa, se sono astrusa, eccetera. Per cui fatemi pure segni, anche se sono mio che li colgo. E sì, in effetti l'idea, parto dall'idea che hai detto del bicchiere mezzo vuoto. L'idea del bicchiere mezzo vuoto, se vuoi, può aiutarci anche a entrare nel mondo di Hildegarda, perché ho pensato che attribuire al pessimista il fatto che vede il bicchiere mezzo vuoto è sbagliato per il semplice, non è sbagliato, può essere ribaltato, perché una persona che lascia uno spazio vuoto, che non necessariamente deve essere riempito da se stesso, noi siamo bravissimi a riempire tutto, a stiparci di pensieri, di cose, e non lasciamo mai dei vuoti, che qualcos'altro, anche di imprevedibile nella realtà, può venire a colmare quello che noi non siamo capaci di mettere. E una cifra, una delle tante possibili strade in cui entrare nel mondo di Hildegarda è dire che lei si è lasciata riempire, e questo fa venire l'orticaria al mondo contemporaneo che venera l'egoismo, per cui tutto quello che di buono può fare una persona deve essere frutto delle sue capacità. Ecco, stiamo per incontrare una santa che ci ha tenuto tantissimo sempre a dire che quello che ha detto non era farina del suo sacco, e che era fiera di poter dire che non era farina del suo sacco. E ci entriamo, noi faremo solo una passeggiata, possiamo paragonare Hildegarda al reame meraviglioso, al paese delle meraviglie, non potremo esaurirlo, no? Ci facciamo una passeggiata e partiamo terra a terra da un dato che è sotto gli occhi di tutti. Io scrissi quell'articolo per Aleteia perché guardando e girando in giro per il web potremmo dire che il De Garda nel tempo contemporaneo è gettonatissima. Basterebbe, se voi digitate su Google Farro, e vi si apre l'inimmaginabile mondo di il De Garda, e mille riferimenti eterogenei, non solo nei siti di nicchia, ma potremmo dire è proprio trasversale, il web è pieno di il De Garda. Io vi ho raccolto qui alcuni assaggi, la troviamo su un sito che si occupa, che raccoglie le informazioni dei produttori di birra. Questo cestertonianamente sarebbe molto gradito, quindi è apprezzato nei siti anche di food, di enogastronomia. E poi donna del Medioevo, che è spiccata come figura carismatica, figuriamoci se non possiamo nell'età contemporanea ergerla a paladina del femminismo antelitteram. Quindi c'è anche tutto questo filone che guarda il De Garda come una paladina del femminismo antelitteram. La troviamo nei siti di medicina naturale, il De Garda di Bingen, la monaca santa che nel Medioevo scoprì il collegamento tra salute dell'intestino e stato d'animo, quindi tutto questo mondo che naviga sulla medicina naturale, anche in questo caso la erge a buona ragione a paladina. E ho tenuto per ultimo un pezzo che è comparso su Repubblica, siamo nel 2017, addirittura il De Garda Superstar. Il titolo era questo, l'ho tenuto come ultimo assaggio di quanto il mondo contemporaneo vada a spiluccare, è un verbo solo romagnolo, spiluccare o no, perché io sono dialettale, quindi va a spiluccare dal De Garda qualcosa. E il sottotitolo di questo pezzo su il De Garda chiudeva, forse perché il suo medioevo femminile assomiglia tanto alla nostra epoca. Io ci ho messo un punto interrogativo, se lo vedete, perché c'è sempre questo modo per cui noi siamo abituati a pensare che se diciamo di una persona che è contemporanea, allora le stiamo facendo un complimento. Ma non è detto che dire a una persona o a una figura del passato è molto contemporanea sia un complimento. Anzi, nel caso di il De Garda noi dobbiamo partire proprio ribaltando questo sottotitolo. Il De Garda non è affatto contemporanea ed è proprio per questo che l'età contemporanea ha bisogno della sua voce. Per corroborare questa ipotesi, che sarà il sentiero su cui camminiamo stasera provo, dopo avervi fatto un breve flash della sua biografia, giusto per collocarci dove siamo, cosa è successo, eccetera, faremo qualche assaggio della sua voce partendo da alcuni punti che contemporaneamente il nostro tempo giudica punti forti del nostro tempo, che in realtà sono punti deboli, ma che possono diventare davvero punti forti se ci facciamo ribaltare dalla voce di De Garda. Ecco, in questo senso il nostro punto di partenza è appunto dire, proprio perché il De Garda è una voce che è lontana, è agli antipodi dalla contemporaneità, ne abbiamo bisogno. Chesterton diceva che ogni epoca si merita il santo che più la contraddice. Non abbiamo bisogno di fotocopie di noi stessi, abbiamo bisogno di alleati che anzi dicano qualcosa che forse noi non vogliamo sentirci dire. Vi ho riportato la citazione a cui faccio riferimento di Chesterton perché è davvero, come dire, il sentiero su cui ci incamminiamo. Parlando di San Francesco, ma è valido per tutti i santi, Chesterton diceva: il santo è una medicina in quanto è un antidoto. Ed è così senza dubbio, perché spesso il santo è anche un martire. Viene scambiato per veleno proprio perché è un antidoto. Di solito lo vediamo rigenerare il mondo con l'esaltare tutto ciò che il mondo ignora, che non è affatto sempre la stessa cosa in ogni epoca. Eppure, ogni generazione cerca il proprio santo per istinto, e questo non è quello che la gente vuole, ma piuttosto quello di cui la gente ha bisogno. È chiaro quindi il santo come antidoto ai nostri veleni. Quindi se un'alleanza, un legame con il Degarda nel presente, nella contemporaneità, può esserci proprio perché abbiamo bisogno dell'antidoto che lei è al nostro veleno, che lei, che la sua voce radicata e innestata nella voce della Chiesa è. Ed è però vero che il Degarda è una santa contemporanea, nel senso che è stata fatta santa solo recentemente, quindi grazie al carisma anche di Benedetto XVI, che dopo tantissimi secoli il Degarda è stata proclamata santa nel 2012, quindi è una santa recente. Però partiamo dall'inizio, la collochiamo, ci diamo un orientamento biografico, scusatemi, molto basico, no? Ci orientiamo sugli assi cartesiani della sua vita e poi entriamo nel merito della sua figura. Avevo preparato questa diapositiva, di cui sono smemorata, perché facciamo una brevissima premessa. Noi ci stiamo per fiondare nel Medioevo, più Medioevo, perché il Degarda nasce nel 1098. E volenti o nolenti, noi quando sentiamo la parola Medioevo c'è sempre un piccolo gufo sulla spalla che sussurra secoli bui. Possiamo essere assolutamente certi che chiunque si riferisca al Medioevo parlando di secoli bui non ha mai letto nessuna opera medievale, non è entrato neanche da lontano in una cattedrale medievale, non ha visto le opere d'arte medievali. Ecco, entrare nel mondo medievale significa fare un percorso di luce. Nella casella in basso che vedete è proprio una ricerca basica, e anche chi non la vede non è importante, ha semplicemente riportato a livello di frequenza testuale quante volte compare la parola luce nella Divina Commedia, che è la nostra opera per eccellenza medievale. Luce, luci compaiono 102 volte, la parola buio compare una volta sola. La Divina Commedia è una di quelle opere medievali che anche a livello clamoroso ci testimonia che noi sprofondiamo in un tempo di luce, tant'è vero che La Selva Oscura è solo all'inizio e tutte le cantiche sono una rincorsa ad acchiappare le stelle che sono alla fine. Quindi c'è un uomo che se è in viaggio per ritrovare la luce. E il Degarda, io sono, non scambiatemi neanche da lontano per una esperta di Degarda, sarei molto più a mio agio sul terreno di Dante, e proprio attraversare il mondo di Degarda, avendo invece una formazione prevalentemente dantesca, mi ha fatto venire il tarlo di quanto Dante possa avere pescato da lei, perché ci sono dei punti di tangenza enormi, la luce è uno di questi. E il Degarda, lo vedremo fra un secondo quando facciamo i due passi nella biografia, fin da piccola la luce l'ebbe presente perché la visitò, le visioni che lei cominciò ad avere cominciarono fin da piccolissima. Lei aveva 5 anni quando ebbe la prima visione in cui le si manifestò che cosa? Luce. Lei dice: nel mio 5º anno di vita vidi una luce così grande che la mia anima ne fu scossa. Quindi siamo di fronte a una luce potente che scuote, ma anche no, il nostro è un tempo illuminato H24. Anche noi siamo pieni di luce. Che differenza c'è tra il nostro tempo così pieno di luci, che sono un po' fredde, e quella di Degarda? Vi do un altro assaggio, la citazione che vi faccio adesso la collochiamo, ripeto, a breve nella sua biografia. Adesso ne prendiamo solo il contenuto. Quando è più adulta, e quindi nel 1141, ritorna a parlare di che esperienza è fa avere questa, le visioni che, di cui partecipava, e dice... E in questa citazione noi capiamo che tipo di esperienza della luce vivente, cioè di Dio, lei fa. Nell'anno 1141 dall'incarnazione di Cristo, quando avevo 42 anni e 7 mesi, si manifestò una luce ignea abbagliante che, venendo dal cielo che si era aperto, infiammò completamente il mio cervello e, come una fiamma che non brucia ma riscalda, dette fuoco completamente al mio cuore e al mio petto. Siamo di fronte a una luce che non solo illumina, ma che riscalda, che porta una voce che è in grado di infiammare il cuore, di dargli delle ragioni per cui si incendi, di un incendio che non brucia ma scalda. Altra grande differenza dai mille fuochi che noi siamo capaci di appiccare oggi e che producono cenere senza riscaldarci. È una luce paterna, è una luce amica che riscalda ma che infiamma la vita. Ecco, questa era la premessa per, come dire, cancellare con una riga nera i secoli bui. E veniamo alla vita di Hildegarda, diciamo qualcosa del suo percorso di vita. Ecco, Hildegarda nasce nel 1098 a Bernersheim. La mia pronuncia del tedesco su questo, padre Mauro, voltata, no, lo dico, metto avanti le mani, perché io e il tedesco non siamo, tu Fabio correggimi. E quindi vi ho messo, lo vedete, dici, ok, quindi siamo nella Germania, vi ho fatto il cerchietto rosso per individuare la zona, Magonza, Francoforte, e poi nel riquadro ingrandito vedete i luoghi centrali della sua vita. Vi dicevo, lei fin da piccola, figlia di due nobili, di famiglia ricca, benestante, Idelberto e Matilda, i suoi genitori, lei fin da piccola riceve la vista di queste visioni ed è cagionevolissima di salute. Questa cosa si protrae per tutta la vita, in un paradosso assurdo, per cui lei è visitata da queste visioni potentissime. La sua salute è fragilissima, eppure fateci i conti, 1098-1179 vive fino a un'anzianità che per il Medioevo è qualcosa da supereroe, 81 anni. E ultima di 10 fratelli viene offerta a Dio e quindi entra in convento all'età di 8 anni, sia come offerta della famiglia a Dio di gratitudine per aver avuto una famiglia così grande, ma anche perché questa bambina che fin da piccola, nonostante Hildegarda non manifestasse il contenuto delle visioni, però la presenza di queste visioni ci deve far percepire che era una bambina, oddio, oggi si direbbe speciale, no, questo aggettivo non mi piace, però in cui si intuiva che un carisma particolare era presente. E quindi entra in convento piccolissima e viene affiancata, convento, un monastero benedettino di Wiesbodenberg, dove viene affiancata un'altra giovane ragazza nobile, Jutta di Sponheim, che diventa la sua maestra e, visto che Hildegarda ci entra che è piccolina, possiamo immaginare che sia stata anche una sua figura materna. L'istruzione che Hildegarda riceve nel convento di Wiesbodenberg passa per Jutta, che le insegna a leggere e a scrivere recitando i salmi di David e le insegna a cantare i salmi sul salterio, su questo strumento a 10 corde. E questa è l'istruzione basica che Hildegarda riceve, nulla più, tant'è che lei per tutta la vita, tutte le volte in cui è chiamata a scrivere, a parlare, ha interagito anche con potenti, l'imperatore Barbarossa, ha conversato, ha scritto a Bernardo di Chiaravalle, quindi aveva a che fare con figure rilevanti. Lei ha sempre insistito nel dirsi persona non erudita, indocta, perché l'unica istruzione che ha ricevuto è quella che vi ho detto adesso, mentre invece il percorso canonico di studi dei letterati prevedeva il passaggio da trivio e quadrivio, cosa che lei non ha fatto. A un certo punto Jutta muore, siamo nel 1136, contemporaneamente l'ala femminile di questa questo monastero di Visibodenberg, che era monastero maschile ma aveva un'ala femminile, cresce. Per cui noi oggi useremmo il metro sbagliato degli influencer, però evidentemente il carisma di Jutta e di Hildegarda comincia a convincere altre a prendere i voti e a entrare in convento. E quando Jutta muore, le consorelle sono unanimi nel dare il ruolo di magistra e di badessa a Hildegarda, che nel frattempo, negli anni in cui Jutta era stata maestra e educatrice, con lei Hildegarda si era confidata del fatto che venisse visitata da queste visioni. Una parte importante della nostra chiacchierata sarà entrare nel merito di queste visioni. Adesso ci passo superficialmente solo per arrivare a fare un punto nella sua biografia. E quindi voi vedete che fin da subito la differenza tra, perdonatemi, lo dico in modo diretto, tra il santo e il cialtrone è il fatto che una cosa così rilevante come essere visitata da delle visioni, Hildegarda non la tiene come tesoro prezioso per sé, ma comincia a giudicarlo e a condividerlo con chi la segue. E questa sarà un'altra cifra importante. L'obbedienza e il mettere in mano a qualcun altro la propria esperienza così debordante ed eccedente. E Jutta capisce che qualcosa di davvero grande accade a Hildegarda visitata da queste visioni, e le affianca un monaco, Folmar, che sarà suo segretario e trascrittore delle visioni per buona parte della sua vita. Poi verrà un altro monaco a svolgere questo ruolo quando Folmar muore. E dicevo, quando Jutta muore, lei viene eletta magistra, e pochi anni dopo accade, come dire, uno step successivo. Accade quello che noi abbiamo già letto nella citazione, in cui lei dice che la luce che vede nella visione è calda, è abbagliante, riscalda. In occasione di quella visione, la luce vivente, cioè Dio che le parla nella visione, le chiede di cominciare a raccontare, a dire pubblicamente il contenuto delle visioni. Fino a questo momento Hildegarda lo ha tenuto per sé, non ha condiviso il contenuto, ha condiviso con Jutta e con chi le era a fianco il fatto che questa cosa... Quindi nel 1141 c'è l'imperativo di Dio, che le si manifesta attraverso le visioni, di cominciare a dire pubblicamente questa cosa. E lei, vergognosa e titubante, in un primo momento si cade ammalata immediatamente, come a dire, c'è qualcuno che ti sta spingendo in una direzione, tu la devi secondare, e nel Hildegarda accetta di raccontare e di cominciare a scrivere. Va meglio? Proviamo. Ok, io mi sposto. Nel momento in cui lei decide di cominciare a trascrivere queste visioni, la malattia scompare. Segno che la spintarella che c'era dietro stava, no, suggerendole caldamente di fare quello che aveva detto. Comincia a scrivere il contenuto di queste visioni. La prima parte confluirà in un'opera che si chiama Scidias, che impiega 10 anni a scrivere. E qui un altro tassello importante che va di pari passo a quello che vi dicevo prima, cioè al fatto che l'obbedienza è la cifra di Hildegarda. Quindi quando il Papa, e questo è il motivo per cui nella cartina vi ho messo anche la città di Treveri, quando il Papa in carica, Eugenio III, si trova a passare da quelle parti, cioè vicino a lei, perché nella cattedrale di Treveri prende luogo un concilio, Hildegarda immediatamente fa avere quello che ha scritto al Papa, anche se l'opera non è ancora conclusa, come a dire, io a te, che sei il capo della Chiesa, metto in mano quello che mi sta succedendo. Dimmi che cosa ne devo fare. L'aveva già fatto, aveva anche già scritto la stessa cosa a San Bernardo di Chiaravalle. Quindi anche in questo caso la cifra cristiana è una compagnia fin dall'inizio. Quello che è dato a me come dono lo metto in mano a chi guida la Chiesa. E nel concilio, nella cattedrale di Credevi, viene letta parte del contenuto del libro che Ermengarda sta scrivendo, è presente anche San Bernardo, e in quella occasione il Papa dice a Ermengarda che deve continuare a rendere pubblico e a scrivere quello che vede. Quindi questo è un passaggio centrale. Non siamo nell'ambito dell'eretico che fa tutto per conto suo, siamo nell'ambito di una persona che cammina e mette i piedi dentro il sentiero della Chiesa. E questo carisma fiorisce al punto che il monastero di Visibode, dove lei è cresciuta, non basta più. Ci sono talmente tante vocazioni, fioriscono talmente tante vocazioni, che nonostante il distacco sia difficile, il De Garda nel 1000, aspettate che non mi ricordo le date, 1148, non lascia il monastero di Visibodenberg, ne aggiunge un altro a Rupertsberg, e nel corso degli anni ne aggiungerà un altro ancora. Quindi qui possiamo proprio vedere come una donna chiusa in clausura genera, è madre pur non essendo madre, tantissime ragazze cominciano a seguirlo e il monastero diventa un luogo che cresce, che fiorisce, al punto che, oddio, dico male, si aprono due succursali. E ci avviamo verso la fine della vita di De Garda con l'ultimo tassello che riguarda la sua vita, e cioè che questa donna, chiamata e rispettosa della vocazione della clausura, è però anche chiamata, proprio in virtù del carisma particolare che l'ha visitata, a mettersi in viaggio. Quindi De Garda, anziana, donna ormai matura e per quell'epoca anziana, verso la fine degli anni della maturità attraversa e viaggia anche per buona parte della Germania a predicare nelle piazze, a predicare nei conventi di fronte a un uditorio maschile, cosa che per l'epoca era davvero straordinario, e continua a essere anche cagionevole di salute, quindi era, possiamo dire che siano stati viaggi complicati ma necessari. Vi faccio sorridere dicendo, almeno a me è una cosa che ha colpito, c'è come una trama che si ripete in questi viaggi. Lei va, predica nelle abbazie, nei monasteri maschili, in presenza, e quando è sulla via del ritorno, puntualmente la rincorre la lettera dell'abate che dice: senti, per piacere, io dico ovviamente in termini molto poco formali, ma il contenuto è quello, senti per piacere, quello che tu ci hai detto a voce, ce lo puoi mettere per iscritto così noi ce lo rileggiamo, ce lo ristudiamo? E quindi puntualmente il De Garda, dopo aver predicato oralmente, offre anche il contenuto scritto per corroborare insomma, l'educazione e l'aiuto che dà a queste comunità. E muore nel 1179, già venerata e in odore di santità. Poi la sua causa di beatificazione, la canonizzazione come santa, nonostante sia stata cominciata presto nel 1228, si è impantanata nei secoli, e chi ha sciolto il nodo è stato Benedetto XVI nel 2012, sì, l'ho detto giusto, mi ero incartata nella testa, ma non nel 2012, che oltre a proclamarla santa con una canonizzazione equipollente, quindi una canonizzazione che non segue l'iter normale dei due miracoli, ma che semplicemente può essere fatta dal pontefice nel momento in cui è documentata una venerazione ininterrotta nel corso dei secoli, la proclama anche dottore della Chiesa e profetessa. E profetessa è la parola chiave che noi adesso prendiamo per fare come vi dicevo all'inizio, qualche breve affondo e assaggio nel mondo di Il De Garda, cercando nei suoi punti di forza un antidoto per i nostri punti deboli. Profetessa è una parola che nell'epoca contemporanea ci disorienta, non sappiamo dove collocarla. Adesso proviamo a dargli una forma e un volto che ce la renda vicina anche se con una voce dissonante. E ho dato a questo passaggio questo titolo, Immagina poi contro visione. Se c'è una caratteristica del nostro tempo, quindi partiamo da noi e poi ci avviciniamo a lei, una caratteristica del nostro tempo è quella di aver ridotto l'immaginazione a una fuga dalla realtà. Tant'è che ho scelto questo slogan, che adesso io non ricordo bene, credo che fosse uno slogan pubblicitario di una rete televisiva di qualche anno fa. Ho l'immagine che lo pronunciasse George Clooney. E insomma, l'idea che c'era dietro questo slogan televisivo era: senti, la realtà è talmente brutta, piena di inciampi, di contraddizioni, immagina, puoi. Cioè, nella vita comune non puoi fare tante cose. L'unica cosa che puoi fare è immaginare, scappare dal qui e ora che è triste, buio, monotono. Ecco, questo è uno dei tanti punti deboli nostri che viene fatto passare per punto forte. Ok, la giornata procede, ma posso scappare nel sogno, che adesso no, gli strumenti virtuali ci offrono in forme variegate. Ecco, l'idea, la profezia di De Garda, cioè la sua visione, il fatto che fosse visitata da queste visioni, ribalta la riduzione contemporanea che noi abbiamo di immaginazione, perché le sue visioni non sono una fuga dalla realtà, all'opposto, sono una manifestazione ancora più eclatante, che le rende ancora più eclatante la realtà. Potremmo dire che, per usare un'immagine efficace e semplice, che quello che a Il De Garda viene dato di vedere nella visione è come un trampolino che permette di fare un salto non al di fuori, ma più dentro a quello che c'è, alla potenza, alla grandezza e alla gloria che è piantata dentro la realtà. Le visioni non la fanno fuggire dalla realtà, le danno motivo per stare dentro il mondo con gli occhi ancora più spalancati, più certi, più infiammati. E per questo vi faccio leggere il passaggio che ho riportato qui, che vi riporta che cosa gli accadeva nel momento in cui era visitata dalla visione, perché l'esperienza di Il De Garda è unica in questo caso. Lei non cadeva in estasi, era presente a se stessa. Ve lo dico con le sue parole perché sono più efficaci delle mie. Per volontà divina, aspettate che... Per volontà divina, il mio spirito nella visione sale in alto fino alle stelle, in un'aria diversa, si dilata, si allarga sulle terre, alto sopra le differenti regioni, in luoghi lontani, da dove resta il mio corpo. Nella visione vedo diversamente e guardo le vicende mutevoli delle nuvole e delle altre creature. Tengo gli occhi del corpo aperti, non perdo coscienza e guardo la realtà da sveglia. Di giorno e di notte, sovente cado ammalata e sono oppressa da forti dolori che sembrano annunciarmi la morte, finora Dio mi ha aiutata. Vedo una luce, non delimitata nello spazio, senza misura, più splendente di una nuvola quando questa avvolge il sole. Come il sole e le stelle si rispecchiano nell'acqua, così le parole scritte e dette, quello che l'uomo progetta e porta a compimento, tutto io vedo prender forma in quella luce splendente. Quindi io si potrebbe stare a parlare solo di questa frase, guardo la realtà da sveglia. Questo è il grande dono che c'è dietro la voce di Hildegarda. Qualcuno che ci sta dando la chiave di lettura, ci sta restituendo uno sguardo per guardare la nostra realtà da svegli. Tutte le voci che ci sussurrano attorno a noi contemporaneamente, cioè nella nostra contemporaneità, non fanno altro che assopirci, addormentarci. Il Novecento si apre con una poesia peraltro splendida di T.S. Eliot, che già denunciava questa ferita nell'uomo contemporaneo. Nel canto d'amore di J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot fa parlare in prima persona la voce di questa poesia, dicendo: come un paziente anestetizzato sul lettino. Questo siamo noi oggi, assediati da voci che vogliono anestetizzarci, addormentarci. Immagina poi, addormentati, la realtà è troppo dura, non la sai gestire nella sua imprevedibilità, addormentati, fuggi altrove. Invece questa è l'esperienza capovolta di Hildegarda, una voce, una visione che le parla nell'anima quando lei è sveglia. Non cade in estasi, è cosciente e guarda la realtà da sveglia. Più avanti conferma questa cosa a Guiberto, che sarà un monaco che prende il posto di Volmar, non so ancora, e gli conferma in una lettera questa esperienza. Al contrario, non la leggo tutta, la vedo unicamente nell'anima, gli occhi del mio corpo sono aperti e non accade mai che io cada nell'incoscienza dell'estasi. Vedo invece nella condizione della veglia, di giorno e di notte. Quindi la luce vivente di Dio che le parla in condizione di veglia. Questo è importantissimo a livello di esperienza, qualcuno che ci desta dal torpore, una visione, una voce, una luce che arriva non per addormentare, ma per risvegliare di più l'uomo. E l'altra caratteristica importante che Hildegarda sottolinea è che la visione non le manifesta come... mi sposto? Più in qua. Ok. Non solo le manifesta le verità sull'uomo, l'universo, eccetera, ma le dice anche cosa deve scrivere, come lo deve scrivere. Non c'è solo la visione, c'è anche l'interpretazione. Questo contraddice una cosa su cui noi facciamo fatica, perché noi siamo maestri di interpretazione. Noi siamo assietati da esperti che hanno teorie di interpretazione sulle... Adesso te lo spiego io. Adesso ti spiego io che cosa sta succedendo. Pensate quanto a maggior ragione poteva esserci questo rischio nel contesto di una persona che riceve una visione divina. Ok, Dio mi ha fatto vedere delle cose, adesso te le spiego. No. Hildegarda dice: quello che io trascrivo non è farina del mio sacco, mi è stato anche detto come deve essere detto. E questo fa di lei, mi ero scritta un'immagine che lei usa, un vento mi attraversa. Quindi lei è esclusivamente canale, se volete, ascensore, strumento, mezzo, affinché la voce della luce vivente di Dio passi agli uomini. E noi che siamo maniaci di egocentrismo, ci vogliamo mettere la nostra la nostra impronta digitale sulle cose che funzionano, che sono belle da dire, lei invece si sottrae. Neanche le parole sono farina del suo sacco. Io ripeto e trascrivo quello che nella visione mi è stato detto di dire. E Dante, se ci pensiamo, dice la stessa cosa, e lo dice meglio di come lo sto dicendo io, il De Garda lo dice bene, quando nella Divina Commedia, è per questo che sono tantissimi anche i possibili punti di tangenza tra Dante e il De Garda, quando Dante nel Purgatorio deve dare una definizione di che cos'è la sua poesia, perché un poeta che incontra nel Purgatorio Buonaggiunta Orbicciani gli chiede: ma senti, ma voi stilnovisti cosa avete di diverso da noi che siamo venuti prima? E Dante usa questa espressione: io mi so non che quando amor mi stira noto, e a quel modo che i ditta dentro vo significando. Cosa vuol dire? Questi versi possono essere usati pari pari per descrivere l'esperienza di De Garda. Io sono uno che parla quando amore lo ispira, ispira innanzitutto, quindi c'è un'ispirazione che parte da un altro, è amore che mi spinge. E io cosa faccio? Noto, dice Dante, io mi so non che quando amor mi ispira noto, prendo nota, cioè io sono trascrittore. E a quel modo che ditta dentro vo significando, i miei significati, le mie parole sono semplicemente quello di uno che ha seguito il dettato, come il bambino a scuola, quando la maestra ti dice: scrivi, sulla panchina c'è un gatto. Dante dice nella sua maestria poetica la stessa cosa, il De Garda delle sue visioni dice la stessa cosa. Io sono come la bambina che segue il dettato del maestro, che gli dice cosa dire. E questo a noi, per l'uomo moderno, sono come le unghie sullo specchio, ci fa rabbrividire: ma come? Com'è possibile dire una cosa così? Ma non ci puoi mettere... No, il De Garda è canale. E il contenuto di queste visioni, in cui adesso entriamo nel merito, è il secondo passaggio. Vi sto disturbando troppo tempo, no, facciamo un altro passaggio, ce la facciamo, fatemi un segnale. È appunto, come dicevo prima, non è una teoria in più sulla realtà. Il contenuto di queste visioni non è un'aggiunta, ma è anzi rivelazione, e quindi tolgo dei veli affinché quello che c'è, la nostra realtà, sia svelato in modo più potente, più eclatante. Noi ci dimentichiamo di quello che abbiamo per le mani. Qui ritorno su Chesterton, perché questo è vero per il De Garda, ma è vero per la cifra cristiana, la voce cristiana, che come caratteristica trasversale della voce cristiana. Il cristiano non aggiunge una teoria al mondo, ma ha l'umiltà di ricordare quasi noiosamente, come il contadino che zappa sulla stessa zolla, l'evidenza del perché la realtà è qualcosa di amabile in cui vale la pena impantanarsi anche a fronte delle tante contraddizioni quotidiane che ci chiede. Chesterton l'ha detto così e ci fa entrare nel merito di uno dei semi più fecondi che con le sue parole il De Garda ci ha lasciato. E Chesterton parlava in questo caso di che caratteristiche ha la voce cristiana nel mondo. La comparsa della visione cosmica cristiana ha prodotto un grande mutamento. Il poeta cristiano possedeva una speranza più vibrante di quello pagano. Anche quando talvolta era più grave, era sempre meno triste. Non c'era un poeta che si metteva a regalare un paio di occhiali grazie a cui l'erba sembrava blu. e un altro che faceva una lettura poetica sull'ottica per insegnare alla gente che l'erba è arancione. Entrambi avevano il compito ben più difficile ed eroico di insegnare alla gente a sentire che l'erba è verde. E proprio perché essi continuano questo compito eroico, il mondo, pur attraversando epoche di dubbio e di disperazione, sempre rinverdisce di nuovo. Quindi la cifra della voce cristiana non è quella di aggiungere un paio di occhiali, pensate a quanti paia di occhiali ci danno per rendere accettabile, tollerante una realtà di cui manca il senso. Ti do un paio di occhiali blu, no? Immagina, puoi, fuggi, mettiti un paio di occhiali arancioni, no. Il compito umile, semplice, martellante, entusiasmante e coraggioso della voce cristiana è: ti faccio sentire che l'erba è verde, cioè che piantato dentro la realtà c'è un seme che la fa rifiorire continuamente, pur in mezzo alle tempeste, agli tsunami. Vengo dalla Romagna, delle inondazioni, quindi scusate l'immagine mia, un attimo più. E nessuno più di Hildegarda sul tema del verde, sul significato del verde è ferrata e ne rende le ragioni in modo vivido, per cui tra i mille possibili contenuti che su cui potremmo affondare le mani nel mondo e nel grande reame di questa santa, ho scelto il tema del verde perché ancora una volta va a sfrondare un pensiero debole da cui siamo circondati e assistiti, ecco. Ovunque noi siamo immersi in un tempo che fa della battaglia ecologica e ambientalista un must fortissimo. Il verde, anche mio marito mi diceva, no, lui lavora in un'azienda edilizia, quindi non c'è, però aggiungere lo stampino green, verde, è un plus di impegno, eccetera. Okay. Il nostro, scusa, ho messo qui l'immagine di Greta, perché mi sembra emblematico il fatto che il nostro sguardo sul verde del mondo si è ridotto a trattare la natura come la divinità e l'idolo indiscusso, tanto che chi la venera e ne è sacerdote riceve la laurea in teologia. Quindi Greta, che possiamo prendere come paladina del movimento ambientalista mondiale, riceve la laurea honoris causa in teologia, ma perché è vero che il nostro tempo ha sostituito a Dio la natura e quindi i sacerdoti della natura sono teologi. E il nostro sprofondare, no, in questo assedio sul fatto che il nostro mondo è inquinato, che la natura sta patendo, sprofonda in un senso di colpa, non so se voi lo percepite, rispetto a cui tanti discorsi di questo tipo vanno a parare nel fatto che se l'uomo non ci fosse, la terra dal punto di della floridezza, del verde e della purezza sarebbe molto meglio. Il verde di cui parla Hildegarda è esattamente l'opposto. Uno dei termini più, e ci aiuta a ribaltare questa premura che noi abbiamo ridotto ad ambientalismo e che tocca, no, il fatto che siamo sulla Terra, siamo responsabili del pianeta, eccetera, ma l'ha ridotto come ho tentato di dirvi adesso. Hildegarda invece è attraversata, le parole, i suoi testi, i libri che ha scritto, sono attraversati da una parola che è intraducibile e che è viriditas. La coniata lei è una parola che non contiene solo l'accezione del verde, contiene anche il vir, quindi la virilità, la forza della virilità, contiene quello splendore che lei associava al virgo, vergilità, e anche a tutto il bene che si associa alla parola virtus. Quindi quando lei in un testo per lodare un uomo che era stato pieno di forza nel fare il suo mestiere, per dirvi che non lo usa solo per dire cose teologicamente ampie, e gli dice pieno di virilitas, cioè pieno di quella verdezza, e adesso andiamo a capire che cos'è, almeno ci proviamo, che è anche, che non è l'ideologia green, che non è il verde ambientalista a cui ci siamo ridotti noi oggi a pensare. È una verdezza che ha a che fare appunto con l'energia, con la virilità, con la virtus, con il bene, con la verginità, quindi con lo splendore della purezza, al punto che il De Garda definisce, dà una definizione di santo, lo vedete, l'ho scritto sotto, come contrapposizione, no, alla laurea in teologia di Greta. Per il De Garda il santo è la viriditas del dito di Dio, quindi la presenza di Dio nel mondo attraverso i santi è un dito che verdeggia. Quindi attraverso il santo, che potremmo definire che è la vera voce ecologica integrale del mondo, il verde, l'ipotesi di questa creazione che va avanti, che non si avvizzisce ma continua a possedere una forza che la fa risplendere continuamente, va avanti. E per entrare nel merito, da dove viene la forza, l'energia, lo splendore che il De Garda pianta dentro questo mondo attraverso la parola viriditas? L'ho associata a una foto in realtà di questi recente, giusto per fare un'associazione che ci aiutasse ad arrivare all'origine di questa energia che verdeggia nel mondo. Questa foto che voi vedete è stata scattata da un fotografo inglese della Durham University nel 1985. Che cosa ha fotografato secondo voi? Strano. Questo al microscopio è la sezione di un filo d'erba. E tutti, questa foto ha vinto dei premi perché se voi guardate sembra che ci siano delle faccine che ridono. Quelle faccine che ridono, che cosa sono? Sono i fasci vascolari che portano l'acqua e il nutrimento all'erba. Allora, ovviamente, guardando questa foto c'è un impatto emotivo forte perché sembra che il filo d'erba rida, no? Ma se c'è qualcuno che può rendere conto del fatto che è vero che anche i fili d'erba ridono, è il cristiano, e può farlo con ragioni tutt'altro che sentimentali. Dante stesso nel Paradiso, quando contempla l'umanità nel pieno del suo destino finale, parla di riso dell'universo. Allora tutta la voce tentennante dell'ambientalismo moderno è un eco sbiadito del fatto che la creazione non è un dato neutro, non è un livello zero. L'ipotesi di partenza della creazione è un sorriso, è il fatto che la chiamata all'esistenza delle cose che ci sono parte da un'ipotesi, da un padre che prima di chiamare all'esistenza le cose, le ama. Chesterton diceva: una cosa deve essere amata prima di essere amabile. Di ciascuno di noi è vero questo, ed è vero anche del filo d'erba. Quello che è successo nella creazione non è un racconto lontano, dimenticato, che non c'entra più con adesso. È l'ipotesi per cui il verde e il mondo rifiorisce. Il punto di partenza di tutto è un padre che di ogni cosa ha detto è cosa buona. Ha sorriso, ha gioito della presenza di ciascuno di noi e di ciascuna cosa esistente. E questo è Viriditas, questo è il verde. E infatti il De Garda, in un tra le tante cose che fece, scrisse anche musica, responsori, attifo e canti. E in uno dei suoi responsori scrive e canta: «O nobilissimo verde che affondi le radici nel sole, questa è la carta d'identità nostra, perché il mondo verdeggia, perché il nostro cordone ombelicale, le nostre radici, sono ancora innestate nella concimata dell'amore di Dio». È questo che rende verde il mondo, è questo il motivo per cui il filo d'erba sorride, perché le nostre radici, se le nostre foglie sulla terra sono verdi, è perché le radici sono piantate nel cielo, non sono piantate qua giù. E questo è anche il motore del motivo per cui vale la pena non tanto fare la differenziata, avere una condotta, scegliere la macchina che inquina meno. Questo è un attivismo senza energia, senza le ragioni. Il motivo per cui il creato può essere amato e chiede il nostro impegno è perché qualcuno che ci ha fatti e che ci ha amati ancora prima che fossimo, continua a darci il nutrimento per esserci e per far splendere il mondo. E il De Garda conclude questo responsorio con: «Tu verde, tu o verde, sei avvolto dall'amore». E qui noi anche Dante: «L'amore che muove il sole e le altre stelle». Il motivo per cui il mondo rinverdisce, non si avvizzisce e vale la pena impantanarsi in tutta la complicatezza che è che nonostante la caduta e il peccato originale, il cordone ombelicale Dio non ha tagliato i ponti con noi, ma anzi, questo è uno, se ci fermiamo perché forse ho parlato troppo, una delle intuizioni che personalmente mi ha colpito di più di detto, è che De Garda dice: attraverso l'uomo Dio assicura la fioritura di tutte le sue opere. E pensavo, pensa a quanti corsi di mindfulness, di autoconvincimento a livello aziendale si fanno per poter dire all'uomo: sì, impegnati, vale la pena. No, noi arriviamo anche a comprare uno shampoo che ci dice come spot pubblicitario: perché tu vali. Come nostri, se ci fosse uno shampoo, facendomi uno shampoo io capisco, allora sì che valgo, no? Questo non è uno sforzo di autoconvincimento quello che dice il De Garda. Il fatto che le nostre radici sono piantate lassù, che qualcuno che ci è padre continua a tenerci una mano dietro e ad accompagnarci a portare avanti l'opera del mondo, questo non è un corso di autoconvincimento. Pensate, ci sarebbe da stare ore su questa frase. Attraverso l'uomo Dio assicura la fioritura di tutte le sue opere. Ma chi tra di noi sarebbe capace di lasciare la parte più bella a qualcun altro? La fioritura è la parte più bella, me la prendo io, la faccio io. Quando arriva la parte della fioritura la faccio io, no? Attraverso l'uomo Dio assicura la fioritura, ci ha lasciato il compito della fioritura, lì dove siamo, lì dove sei piantato sei chiamato a fiorire. Ecco l'abisso che c'è, è molto diverso tra il mi preoccupo di questo pianeta facendo la differenziata. Mi fermo se ho parlato troppo, se no, se volete, come volete, mi fermo.
Grazie di cuore, è stata veramente notevole. Ecco. Perfetto. E solo facciamo una chiusura cestertoniana. Hai parlato del vento che attraversa, e a me è venuto in mente Innocent Smith, che nel. È un romanzo di Chesterton, L'uomo vivo, per chi non l'ha letto consiglio la lettura, dove Innocent arriva col vento e se ne va via col vento ed è pieno di vita, letteralmente, no? E ribalta completamente tutte quelle che sono i discorsi che gli abitanti di casa Beacon fanno. Torna bene, sì. È il tema della terra e del re. Collegate insieme, sì. E niente, direi che ci hai fatto davvero un regalo grande.
Pulci, sulla musica avevo preparato una cosa, la dico sinteticamente, perché mi ha colpito, a Sanremo ha vinto una canzone nel cui ritornello si dice qui non arriva la musica, ed era paradossale, se a Sanremo canti una canzone che parla di irrequietezza, e nel ritornello dice qui non arriva la musica, dice Mengoni. E io stavo già preparandomi sul De Garda quando c'era Sanremo, e si è creata una connessione per cui, nonostante non so fino a che punto Mengoni sia stato consapevole della verità che diceva dicendo questa frase, io contemporaneamente mi tuffavo nell'universo della musica di De Garda, che sì, è vero, ha composto tantissima musica e ha reso ragione del significato di questa frase che Mengoni canta in una canzone di successo. Anche sulla musica, noi andiamo a fare la spesa e ci viene messo in sottofondo la musica, pensiamoci. Perché compriamo meglio, io stessa dopo una giornata arrivo al supermercato, la musica. Il tema della musica per il De Garda è centrale, non mi ci dilungo tanto, successe un fatto clamoroso l'anno prima che lei morisse. Il suo convento aveva, o meglio, i prelati di Magonza le intimarono di togliere un cadavere che era sepolto nel loro monastero perché si riteneva che fosse scomunicato. Il De Garda si rifiuta di disseppellire il cadavere perché testimonia. Lei era testimone del fatto che quest'uomo si era confessato e si era ricongiunto alla Chiesa in punto di morte, e quindi non lo voleva disseppellire perché non era scomunicato, ma obbediente alla Chiesa accetta la punizione che le viene dato, l'interdetto, rispetto al fatto che non rispetta la disepoltura di questo cadavere, e i suoi superiori le intimano di non ricevere più i sacramenti nel convento e di non poter più cantare l'ufficio divino. Punizione, interdetto gravissimo, lo rispetta e dopo un po' di tempo però implora ai superiori di Magonza di poter togliere questo interdetto, e nella lettera che gli scrive lei rende ragione del fatto del perché avevano bisogno di cantare e ha un'intuizione, oddio, forse per voi sarà scontata, io quando l'ho letta ho detto oddio, non ci avevo pensato. Il canto era la prima voce di Adamo nel paradiso terrestre. L'uomo, nella sua versione originale, non parlava, cantava, perché la sua natura era in tutto e per tutto molto simile agli angeli. E quindi noi possiamo con ragione dire che la prosa e il nostro raccontarcela è una versione corrotta dell'umano, frutto del peccato originale. Quando noi torneremo a essere gloriosamente noi stessi per davvero, canteremo. E allora ha ragione Mengoni quando dice qui non arriva la musica. Quella musica lì, che era la versione originaria dell'uomo, la capacità espressiva incorrotta del canto, non ce l'abbiamo più. E però, dice il De Garda, sempre perché Dio non ha tagliato i ponti con noi, l'uomo canta e ha la musica perché tutte le volte, anche se è un'eco pallidissima ed è usata da cantanti, tutte le volte che noi sentiamo un canto ci ricordiamo del profumo che ha a casa nostra e della casa verso cui stiamo andando.
Va bene, ci salutiamo, vi ricordo che domenica c'è aperitivo e musica dopo la messa alle 11.45 con la collaborazione del Conservatorio di Genova. E, beh, però tu mi hai lanciato la provocazione, io la raccolgo, sia il Silmarillion che le Cronache di Narnia si aprono proprio con la canzone della creazione, quindi tutto torna.